Dunque siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Eccoci
qua. Ciao Marco,
qua.
Di nuovo, eccoci qui.
Allora, caro Stefano, adesso cambiamo un attimo argomento perché voglio andare anche, ci avviciniamo, facciamo una piccolo avvicinamento anche a quella che è una grande sfida. Ci sono due grandi sfide, cominciamo con una, quella che è il derby d'Italia tra Inter e Juventus di sabato, ore 18, mi raccomando. Allora,
no, 20:45.
20:45, 18 la Lazio. 20:45. Allora, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio. Se non erro, Enzo Bucchioni collegato con noi anche video. Lo salutiamo e lo vediamo.
Enzo.
Ciao Enzo.
Buonasera, ciao a tutti. Ciao,
ben trovato Enzo, ben trovato. Poi c'è Michele Borrelli di Netwick. Ciao Michele.
Ciao Michele.
Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Enzo.
E poi lo abbiamo sentito giorni fa, caro Stefano, e lo abbiamo qui con noi a già chiacchierare un po' di calcio, che è Mirko Antenucci. Ciao Mirko, ben trovato.
Ciao Mirko.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben trovato. Allora, ciao. Stefano, senti, introduciamo questa e anche il confronto tra i due migliori attacchi della Serie A.
Sì.
Uno che, insomma, segna raffica.
Uno poteroso.
Uno
l'altro,
poteroso.
Diciamo,
l'altro che, nonostante la mancanza di un centravanti, è il secondo migliore attacco.
Ancora di più la spinta, lo slancio che ha dato l'allenatore Luciano Spalletti, che ha ribaltato la situazione a Torino. Per una squadra che ancora ha difetti, li avrà. Questo attaccante che non è stato preso nel mercato di gennaio, però è una squadra che può tirar fuori la prestazione, una seratona. Inter deve stare attenta, secondo me. Però insomma c'è un buon vantaggio, gioca in casa e c'è questa rivalità sportiva che dura da decenni, che insomma non basta, no, per
no.
far rendere questa
e condisce
sfida
il tutto,
molto,
dai.
Molto unica.
Sì. Enzo, vengo da te, quale proviamo un po' a leggere questa partita. Abbiamo preso i due diciamo attacchi che sono in questo momento quelli più prolifici, con delle differenze, come diceva Stefano, no? Da una parte c'è un attacco, sono quattro attaccanti lì che in questo momento hanno funzionato tutti, però dall'altra parte manca il centravanti di riferimento, ma c'è una squadra che comunque ha segnato e segna. Questa partita quale potrebbe essere la chiave, diciamo, se proprio dovessimo andare a individuare qualcosa per spostare un po' e per fare la differenza?
Ma guarda, secondo me l'Inter la differenza deve fare proprio lì, davanti, perché la Juventus un po' fatica nella fase difensiva, quindi con attaccanti come quelli dell'Inter, che sono straordinari, senza nominarli, tutte e quattro per certi versi, al di là della coppia titolare, l'Inter la differenza deve fare lì, naturalmente con il lavoro della squadra, gli esterni, ma la prestazione dei due attaccanti deve essere determinante, più che in altre partite. E la Juventus deve difendere bene, ovviamente, e cercare di ripartire negli spazi, perché sì, vado a cercare i difetti di queste due squadre. L'Inter un po' di limiti l'ha dimostrati quando si allunga, quando lascia un po' di spazio, quando viene contrattaccata, per non la straordinaria rapidità di nessuno dei suoi difensori, forse a Kanji un po' di più. Quindi queste sono le due chiavi, con una partita ovviamente, come dicevate voi, assolutamente aperta a tutti i risultati, perché in questo momento, se vediamo lo strapotere dell'Inter dimostrato anche con il Sassuolo e le difficoltà che ha avuto la Juventus con la Lazio, ti dico l'Inter strafavorita, ma non lo penso, perché la Juventus è una squadra che ha valori, un allenatore che strategicamente, tatticamente ti può inventare qualcosa e va a trovare, più di quello che non ho detto io, altri difetti dell'Inter e te li va a mettere a nudo. Abbiamo visto com'è andata l'andata e non c'era Spalletti in panchina.
Sì.
Poi alla fine l'Inter ha fatto la partita, meritava di più, ma poi alla fine ha perso in virtù di queste situazioni.
Da quella partita ad oggi dove è cresciuta di più la Juventus?
Nel saper giocare assieme, nell'essere squadra.
È d'accordo,
quel periodo
sì, certo.
Più squadra?
Sì,
ha una personalità, un'identità, sanno come giocano. Prima era una squadra che più legata alle inventive dei giocatori.
Cioè l'Inter fa più paura questa Juve qui che quell'altra. Però insomma quell'altra.
Certamente fa più paura questa, perché certo. Ha soluzioni.
Ha ragione, sono d'accordo.
Sei d'accordo. E Antenucci, questo confronto tra questi due reparti offensivi?
Ma sono due squadre diverse, come dicevate voi, no? L'Inter ha il suo punto di forza in un attacco forte, completo, come non mai negli ultimi anni, no? Con l'arrivo di Esposito e Bonny. Sicuramente un dato che fa riflettere il nostro campionato è che un giocatore soltanto ha febbraio, metà febbraio in doppia cifra, che è un dato incredibile, è che fa riflettere. La Juve è diversa dall'Inter perché arriva a far gol con tanti uomini, e secondo me i giocatori che possono essere un po' più pericolosi nella Juventus sono Yildiz e McKennie, che è molto bravo a inserirsi, a trovare gol in maniera differenti. E sono d'accordo con quello che dicevate prima, è una Juve in questo momento più forte rispetto all'andata, è più squadra, riesce a mettere in difficoltà gli avversari, e per me sarà una gran bella partita.
Borrelli.
Sì, allora sicuramente la Juventus di Spalletti ha acquisito un'identità rispetto alla Juve di Tudor dell'andata, che andava a folate, però io credo che l'Inter sia cresciuta di più di quello che è cresciuta la Juventus, e ha meno lacune. La Juventus le aveva individuate ma non è riuscita a colmarle con il mercato, e mi riferisco ovviamente al terminale, perché è vero che la Juventus è il secondo attacco, ma significa 41 gol, l'Inter 57, cioè sono 16 gol in più in sole 20, sole, insomma, in 24 giornate, non dico che è un gol a partita, ma è tanto di più. L'Inter rispetto al girone d'andata ha acquisito più consapevolezze. Quando l'Inter perde con il Milan erano 4 sconfitte nelle prime 12 giornate, nelle seconde 12 fa 11 vittorie e un pareggio. Quindi è una squadra che ha una sua fisionomia, che ha di nuovo riacquistato fiducia nei suoi campioni, che avevano comunque subito il contraccolpo forte del finale della scorsa stagione, e oggi Chivu li ha convinti ad essere più offensivi, col baricentro più alto, ad attaccare le difese avversarie. Quando l'Inter ha la settimana per allenarsi completa va forte, quindi mi aspetto comunque una squadra che non speculi sul risultato. Il problema però per l'Inter resta quello che quando affronti la piccola squadra, un po' con le dovute proporzioni, perché l'Inter viene solo dopo il Barcellona e il Bayern Monaco a livello di produzione offensiva, tu vinci quasi sempre, anzi l'Inter finora veramente sempre. Quando invece poi ti ripartono con l'uno contro uno squadre che hanno la qualità, che anche la Juventus, non nella prima punta, ma gli Yildiz, i Conte, i Sao, questi giocatori, nell'uno contro uno possono anche inventarti la giocata, e se poi passi in svantaggio non è come Inter-Pisa che facilmente la puoi ribaltare. Quindi una partita veramente aperta. Tra l'altro nessuna delle due può dire di giocare più libera mentalmente, perché l'Inter si gioca lo scudetto, perché se il Milan vince il recupero è a meno 5 con il derby ancora da giocare. La Juventus è punto a punto con la Roma e con il Como.
Assolutamente. Quindi, no,
una partita delle due ha un obiettivo fondamentale.
Però Stefano, riparto un attimo da te, rimango un attimo sull'Inter e dico che questo è anche un test importante per l'Inter, perché viene da questi risultati utili consecutivi, vittorie, un solo pareggio, 12 risultati utili, tanti gol segnati con una media di 2,5 a partita, insomma una squadra che sta andando forte, però è anche il momento per testarsi con una big, perché c'è sempre stato questo un po', aspettiamo, bug. Questo bug. È
relativo, perché poi dopo bisogna vedere le prestazioni, però c'è, è innegabile, i dati certificano questo trend negativo negli scontri diretti, però già uno scontro diretto l'ha pareggiato l'Inter contro il Napoli, e credo che sia diverso nel girone di ritorno. Io vedo una squadra lanciata, Marco.
Vedo una squadra lanciata.
Però sono d'accordo con Enzo, la Juventus sono partite sentite, la Juventus si farà rispettare, però c'è questa forza, proprio questa onda lunga, questa forza d'urto, anche questo possibile recupero di Dumfries, pista derby,
sì,
Çalhanoğlu, inserimenti dei nuovi che offrono un rendimento importante, funziona tutto, Marco. Poi sono d'accordo che in una partita puoi perdere contro la Juventus, ecco, secondo me l'Inter non deve perdere.
Quindi tu dici anche sabato, un pareggio andrebbe bene.
Sì, perché non deve strafare in questo momento.
Per non mettere ancora...
Per non avere questi piccoli complessi, questi contraccolpi psicologici, che poi ti ritrovi, oh abbiamo perso adesso, il panico, perché questo è un gruppo che
potrebbe...
È labile, esatto. Un attimo che vive...
Allora diciamo così, che è un passaggio
queste cose,
che ci
a livello psicologico
dire...
soffre molto.
Ecco, è un passaggio...
Quindi deve avere tutte cose positive, e non perdere è una cosa positiva.
Tu dici anche... Enzo, forse cos'è l'ultima prova per capire realmente se puoi andare a prendere questo obiettivo? Sì. Questo un po', Enzo?
Ma sì, ma per tutte e due. Dobbiamo mica dimenticare che la Juventus ha imposto il Champions che non glielo assicura nessuno, quindi... La partita che ha, come dicevamo prima, sia dal punto di
vero
di
che c'è anche Napoli-Roma, che è un altro scontro diretto, sì, insomma, sì, quindi pure lì bisogna vedere
che succede. Dubbio. Non c'è dubbio, quindi perché mi lascio il pronostico aperto? Perché sono tante componenti dentro. Poi se analizzo le due squadre, non posso non dirti Inter, ma certo, anche dal punto di vista delle soluzioni che ha in panchina,
certo,
perché
certo,
rientrano Çalhanoğlu e Barella, ok, non so se torneranno dal primo minuto, ma nel frattempo hai trovato un nome solo, che ti faccio, Zielinski, che è diventato determinante.
No, che sta facendo un gran campionato, ragazzi, è tornato appunto, quello di ruolo, Napoli.
Un ruolo che non era il suo, anche cioè sempre regista, sì, con sì, un dinamismo, una capacità di interpretare il gioco che non gli non pensavamo fosse in grado di fare quel tipo di lavoro. Ne ho citato uno, ma ci sono tante soluzioni che ha l'Inter e la Juventus non ha, però... ti ripeto, abbiamo visto un Di Marco straripante, faccio un esempio, e sicuramente lo sarà ancora, però Zielinski, se Spalletti sì, no, ma, cito sto caso per dirti Spalletti cosa può fare, se gli va a chiudere le linee di passaggio, l'intasa quella fascia, e Di Marco può essere determinante come è stato con il Sassuolo, qualche dubbio in più io ce l'ho, quindi gli accorgimenti di un allenatore come Spalletti ci saranno e li vedremo sicuramente, e in qualcosa ci sorprenderà e sorprenderà anche l'Inter. Quindi una partita molto interessante.
Molto interessante, molto interessante. E Antenucci è un po' l'ultimo, diciamo, è quello per capire, insomma, sull'Inter, togliere questo, come diceva prima Stefano, questo bug, no, degli scontri diretti.
Ma potrebbe essere la partita della consapevolezza per entrambe le squadre, secondo me, a prescindere dalla classifica, che ancora ci sono tantissime partite da giocare da qui alla fine. Però per l'Inter sì, può essere la partita che se fa risultato, se fai 3 punti, hai tra virgolette più consapevolezza, perché hai vinto con le piccole, le partite con le big non sono andate benissimo, però non è una partita per me decisiva, ma dal punto di vista psicologico può esserlo.
Tu dici più dal punto di vista psicologico. Borrelli, che poi voglio farvi una domanda sul Milan.
Sì, volevo battere su questo discorso che faceva Enzo, che probabilmente Barella e Çalhanoğlu potrebbero partire dalla panchina, perché poi c'è anche la Champions, e questo fa capire, cioè non è che l'Inter in queste settimane, 2 senza Barella e 4 senza Çalhanoğlu, abbia perso di qualità centrocampo, perché con Sučić, Zielinski, Mkhitaryan ha delle certezze, tu al 60° puoi inserire Barella e Çalhanoğlu, cioè, voglio dire, non è proprio indifferente come cambio in corsa, e questo, diciamo, fa capire anche il fatto che le due squadre oggi siano su due obiettivi diversi. Poi c'è, allora, questa cosa degli scontri diretti, proprio velocissimo, vorrei aggiungere che, allora, l'Inter ha vinto con la Roma, è vero, dice, ma solo quella, poi ha vinto col Dortmund a gennaio, cioè comunque il Borussia in casa non aveva perso, aveva perso una sola volta col Barcellona nelle ultime 21 in casa in Champions, col Napoli ha pareggiato, ma era tutte e due le volte in vantaggio, a Torino storicamente l'Inter è un campo che avrà vinto 15 partite in 100 anni, quindi comunque un campo che ha sempre sofferto, ma stavolta invece si gioca a San Siro, quindi voglio dire, se l'Inter arriva nelle condizioni migliori, poi domani c'è questa piccola, diciamo, partita Pisa, esatto, Milan, perché tutti dicono che sono 8 punti, invece no, se Milan vince a Pisa sono 5, e comunque conta vedere, cioè, mentalmente sapere che i cugini sono vicini o sono lontani non è proprio uguale.
No, non è uguale, e a questo proposito vi voglio chiedere, visto che il Milan gioca domani e quindi affronta il Pisa, io stavo dando un'occhiata, Pisa, Como in casa, Parma in casa, Cremonese prima del derby. Può fare filotto sto in Milan, secondo te, certo, Stefano? Potrebbe. Diciamo, l'impegno più importante è col Como, gli altri sono partite. Tu ci vedi un filotto,
sono partite,
si presentarsi al derby con...
Non è che la Cremonese può perdere sempre,
no,
il Parma...
No, però insomma,
non è che nessuno
perché
fa...
Il Milan ha il discorso
posto ruolo
dell'Inter,
di vittima sacrificale,
voglio
dire.
Ha perso i punti con queste squadre il Milan in campionato.
Esatto, però il Milan è l'unica, diciamo, serie, ha detto bene Michele, insomma, alla fine se vince la sua partita, quando la deve Pisa, almeno... E poi dopo recupera con il Como. Te la ritrovi là, tu devi fare Inter, devi stare attenta a non perdere punti, insomma. Ma anche se dovesse perdere con la Juventus, ne piazza altre 2 di vittorie. Se tu margine di sicurezza stai più 5 prima del derby, non devi perdere, ripeto, non devi perdere gli scontri. L'Inter non deve vincere, non deve perdere gli scontri diretti e vincerà lo scudetto. Se si mettono in testa questo, cioè se vinci poi festeggi, se pareggi vai avanti come un treno, perché non fai danni.
Certo.
Non devi avere contraccolpi psicologici, non devi perdere il derby, non devi perdere contro la Juventus. Può succedere che puoi perdere una delle due, ma non tutte e due.
Enzo, può fare filotto il Milan?
Ma deve fare filotto con queste squadre.
È il Como, ragazzi.
Sì, no, lo so, però qui c'è in ballo lo scudetto, perché se la speranza di inserirti, di essere vivo con quell'obiettivo fino alla fine, devi lasciare roba meno per strada, roba meno possibile, tanto più che non hai altri impegni, lo diciamo, ma io lo sottolineo sempre, stai recuperando dei giocatori, stai recuperando Pulisic, Leao non so come sta, recupererai Saelemaekers, che è un giocatore fondamentale, quindi stai arrivando nel rush finale e ti porti a una condizione ottimale, che è un po' sempre il mantra di Allegri, no? Quando si vincono gli scudetti, si vincono a marzo, quando te lo vai a testare il polso della situazione, a marzo. Quindi il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni, abbiamo visto quanto è cresciuto anche dal punto di vista della fase difensiva, che era un po' lacunosa. E queste partite non posso considerare un ostacolo, fermo restando che ovviamente il Como, per quello che esprime, e anche il Como, secondo me, pensa alla Champions, anche se tutte le volte ti dicono di no, ci pensa fortemente il Milan per lo scudetto. Quindi, però siamo nel finale del campionato, non puoi più lasciare nulla per strada. All'inizio, sai, hai perso con la Cremonese, perché la concentrazione è quella che è la squadra con l'allenatore nuovo, ma ora è passato troppo tempo, non possono più farmi paura queste partite, altrimenti non posso dirmi in corsa per lo scudetto, chiaro.
E Antenucci? Pilotto del Milan? Ci può stare?
Per me sì, secondo me il Milan è l'unica squadra che può dar fastidio a questa Inter. Ovviamente, come avete detto voi, l'Inter è la squadra più forte, no? Sulla carta, tanti ricambi, è un attacco super. Però il Milan le può dar fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta tantissimo da inizio campionato, e quindi per me può essere l'unica squadra che da qui alla fine può infastidire l'Inter per la vittoria dello scudetto.
L'unica squadra, tu dici, Borrelli?
Marco, scusa, una domanda per tutti. La Juventus, che nell'ultima partita magari ha iniziato con la Lazio, Spalletti con un giocatore, diciamo, più di equilibrio, secondo voi a San Siro rimette di nuovo i Contesao, McKennie, Yıldız dietro David, o Spalletti potrà inventarsi qualcosa mettendo magari David fuori con McKennie, Yıldız e Contesao davanti, non so, il 3-4-2-1, per avere magari una squadra più a specchio, essere più partire, più prudente, non lo so, io ho dei dubbi, mentre sull'Inter è solo un ballottaggio Barella-Sucic per capire se Barella...
Tu dici proprio nella scelta del modulo potrebbe avere dei dubbi.
Sì, secondo me Spalletti potrebbe avere, diciamo, magari pensare a due partite, una iniziale senza essere
troppo
sbilanciato.
Potrebbe, per Michele, ma non siamo certi, secondo me andrà sul sicuro.
Tu dici non rinuncia, quindi...
4-2-3-1? Ma tu dici di cambio di sistema, di principio di gioco, Michele?
E come ha iniziato,
cioè,
con
di mettere la difesa a 3,
con Cabal titolare, difesa a 3, e avere tanto David, visto che, diciamo, non, finora non è stato, mentre l'Inter magari può soffrire il disconte Sao McKennie senza punti di riferimento, andare
poi,
nello
sai,
spazio.
I sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano, secondo me, poi
no, ma infatti più una questione di uomini proprio,
di uomini, di duelli, di immaginare, sì, avere delle visioni, come giustamente diceva Enzo, cioè ho lì dei duelli, metto con Sao sulla sinistra di Mark, cioè cerco di metterti in difficoltà con un giocatore offensivo,
per, cioè, avere...
Per mettere in difficoltà la fase
McKennie falso 9, buttiamo lì una roba,
ma insomma non lo so, non credo che rinunci a dare.
Non mi sembra, io ho un attaccante lassù, me lo tengo.
No.
Te che dici, Mirko, potrebbe andare in un'ipotesi di questo tipo?
No, per me una punta la mette, per me. Punta la tiene dentro, però. Oltre al sistema di gioco è, come dicevate, sono i duelli, cercare di mettere uomini che vanno all'uno contro uno, Yıldız con Cesao.
Questo mi aspetto, io mi aspetto più che altro con Cesao e Yıldız dall'inizio.
Domanda di Maurizio, la giro proprio a Mirko Antenucci: quanti giocatori della Juve giocherebbero nell'Inter?
3.
13 e Bucchioni. Antenucci?
In questo momento pochi, perché l'Inter è talmente forte, talmente rodata come squadra, che andare a inserire altri giocatori è difficile, complicato.
Te, Stefano?
Anch'io dico 3, come Enzo. 3? Ti dico pure chi sono.
Dai, vai.
Bremer, Durham e Yıldız.
Sì,
quelli sono e quelli restano.
Borrelli, li vorresti nell'Inter questi 3?
Ma allora, l'Inter Bremer ha provato a prendere, poi la Juve ha sbaragliato la concorrenza dell'Inter,
vero,
di un ingaggio molto più alto, e quindi Bremer lo voleva. Turam anche, perché il simil Kone, simil Ederson, l'Inter vorrebbe Kiv, un giocatore più fisico al centrocampo, e Turam rappresenterebbe l'identikit, ma lui ha già detto che non andrà mai, eccetera, io ci credo, perché comunque è legato ormai alla Juventus. E l'altro Ildiz, sì, anche Ildiz è un giocatore proprio di quelli che l'Inter non è proprio, diciamo, come Nico Paz, che forse può essere un po' più centrocampista, meno esterno, più centrale, però sì, anche quello è un profilo di giocatore che all'Inter farebbe comodo a quattro punte, vere punte. Ildiz sarebbe più il 10, che forse nella rosa dell'Inter non c'è.
Senti Mirko, approfitto ancora della tua presenza prima di salutarti. Sì. Stavo dando un'occhiata ad un'ipotesi di Roma contro il Napoli, molto intrigante, molto bella lì davanti, con Sulé, Dybala e Malen. Potrebbe essere un tridente, diciamo così, per andare a mettere in difficoltà il Napoli?
Ma sì.
Oppure comunque... troppo sbilanciata una squadra così?
Ma no, a me piacciono le squadre che insomma, che provano, no, a mettere giocatori offensivi per creare difficoltà alla squadra avversaria. È normale che ci vuole equilibrio in una squadra, quindi anche gli attaccanti, in questo caso Sulé, Dybala e Malen, devono essere predisposti anche a fare la fase difensiva, perché adesso nel calcio moderno rispetto a prima si fa molto di più questo lavoro, quindi gli attaccanti si sacrificano molto di più rispetto a prima, e questo potrebbe essere anche uno dei motivi delle meno realizzazioni che si fanno adesso da parte delle punte rispetto a prima. Però sarebbero tre giocatori di assoluta qualità. Adesso Malen ha anche trovato un po' di fiducia con i due gol della scorsa giornata, quindi potrebbe essere un attacco importante, sì.
Tu che dici, Stefano? Potrebbe essere l'attacco per andare al Maradona così? Con la qualità, la concretezza di
condivido, approvo, cioè voglio dire anche questo tentativo. Ti giochi tutto? Ma insomma il Napoli, Marco,
approfitti di questo momento, no?
Il reparto difensivo del Napoli ultimamente è in uno stato d'ansia mostruoso. Ci sono errori clamorosi, gratuiti, Juan Jesus, buongiorno a Genova. E quindi se fosse Gasperini a Roma andrei a sfruculiare.
Dice, andiamo a creargli delle difficoltà,
esatto, per vedere che lo stato delle cose,
che reazione c'è.
Poi raddrizzare la
secondo
partita.
Te io pensi che possa fare questo tipo di
credo
scelta?
Credo che parta con Pellegrini
più equilibrato, Dybala,
se è pronto e Male. Però io su lei anche a sinistra, visto che c'è Mazzocchi, non c'è Di Lorenzo, è una Beokma e Rachmani non hanno giocato spesso insieme.
Tu dici,
tu devi andare sull'insicurezza, provare. Dov'è il reparto più insicuro, più ansioso? È il reparto difensivo, no, evidentemente. E ci vai a provare lì, fare un
vai
tipo di partita,
a
sfruguliare. Se vai in vantaggio, poi vieni avanti. E poi dopo la Roma sarà cosa, cioè, ha giocatori che possono fare 30-40 metri.
Certo. Enzo, la vedi così anche tu, di partire così con un tridente così?
Non lo so, guarda come ha ragionato il Como, come ha ragionato Fabregas, ha ragionato in un'altra maniera. Vado prima a impedire al Napoli di giocare, perché se mi alzo gli lascio spazio, perché il Como si alza sempre, per la prima volta non l'ha fatto.
È vero.
Dov'è ancora forte il Napoli? È forte con Vergara nelle ripartenze, Højlund che mi lavora molto, mi apre gli spazi. E se la Roma fa questo errore di alzarsi troppo, o sta bene e riescono a stare compatti comunque nelle due fasi, e allora ti dico sì, vai ad attaccare il Napoli che difende non benissimo, individualmente sono in difficoltà, però devi avere questa forza di prendere e non mollare più,
perché
se lasci spazi alle spalle il Napoli è l'unica arma che gli è rimasta, quella vera. Poi non so se recupera McTominay, questo è un'altra cosa.
Però Enzo, la Roma
dovrebbe giocare.
Enzo, la Roma gioca diversamente dal Como. Il Como c'ha uno sviluppo del gioco un pochino più, no, armonico, verticale, orizzontale. La Roma ti viene addosso nelle pressioni, va su Oil, va su... E se ruba palla e c'ha il giocatore veloce, la transizione vai subito in porta. Ecco perché ti arrivano addosso, ti impedisce di giocare.
Sì,
è asfissiante questo pressing, proprio uomo verticale.
No, vero.
C'è un contro, per dire, è un controgioco quello della Roma. Il Como c'è un altro tipo di sviluppo del gioco, quindi potrebbe andare in difficoltà.
Poi è meno aggressivo il Como quando perde palla, e giustamente la Roma invece ha questa qualità pressioni molto gasperiniana.
Anche questa partita, Michele, come Inter-Juventus, anche questa partita qui è molto molto importante per la zona Champions. Passa tanto da questa partita, secondo me, ragazzi.
Molto interessante, secondo me, anche quello che stavate dicendo sull'evoluzione anche del gioco di queste squadre. Gasperini, Fabregas stanno proponendo cose veramente, diciamo, all'avanguardia, come lo stesso Chivo, anche a livello di calcio europeo. Mi viene in mente della favola, non so se vi ricordate, della rana e dello scorpione, no? Quando devono attraversare, la rana sa che lo scorpione la può pungere, però dice vabbè, ti porto perché sennò affondiamo tutte e due, mica sei così stupido. E invece lo scorpione la punge e affonda, no? Dice ma come, adesso moriremo insieme. E vabbè, però è la mia natura. Io credo che Gasperini e la sua natura non rinuncerà a fare il suo calcio, così come l'Inter con la Juve andrà in avanti, poi sì, possono ripartire. Però io so fare così bene quello che faccio che
e
io
vado sono avanti così,
che certo, io giusto che sia così.
Di farsi male. Tra l'altro il Napoli a Roma all'andata ha segnato proprio così, in contropiede, una palla persa.
Ma ha fatto una grande partita però, Michele.
Una grande partita.
Cioè
sì,
ha fatto la
Roma. Roma-Milan. Ma anche Roma-Milan.
Napoli ha fatto una grande, ha sorpreso la Roma sul piano delle riaggressioni, delle pressioni.
Però non è lo stesso Napoli come dicevi tu, Stefano.
No, però la vigilia era così, era un Napoli quasi, diciamo, condannato alla sconfitta perché era in piena emergenza anche lì,
vero,
però tirò fuori una prestazione. Il Napoli sta bene, io non mi fido, dico, cioè, questa partita è molto aperta. Ma come Inter Juventus, la dobbiamo godere il sabato e poi la domenica, due bellissime partite.
Senti Mirko, ti saluto così, ti chiedo, tra Spalletti, Chivu, Conte, Gasperini, da attaccante chi preferisci?
Ma sono quattro grandi tecnici, tutti diversi tra di loro, sì, e faccio questa premessa. E mi sta incuriosendo tantissimo Chivu, in quello non solo che propone, ma anche il modo che ha di parlare, di esporsi alla stampa di quello che ha da dire, e mi ha molto sorpreso, e quindi ti dico Chivu.
Quindi giocheresti a fianco Lautaro?
Ah, 3-5-2
grande amico. Vabbè, insomma, ti sei scelto un bel partner, dai, voglio dire, no?
Ti apre un po' di spazio,
sì. Dai.
Assolutamente sì.
Va bene, ragazzi.
La Lula, la Zela, la Piola, la Tula, quindi manca la Anla.
Grande. Voglio salutare e ringraziare tanto Mirko Antenucci per essere stato con noi. Ciao Mirko, un abbraccio.
Ciao,
a presto,
tutti,
un abbraccio. Grazie anche a Michele Borrelli.
Ciao Michele.
Ciao Michele.
Ciao.
Allora Enzo, rimani lì perché adesso rispondiamo anche un po' di amici ascoltatori con un po' di messaggi e poi arriva anche un altro amico. Vai. Proseguiamo con il dibattito. A tra poco.